fare di Laura Bettini.
Buon sabato, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, nella quale torneremo a parlare di lavoro, ma in una declinazione ovviamente diversa da quella che abbiamo preso nelle scorse puntate. Questa volta andiamo un pochino più sul tema dei lavoratori nei luoghi di lavoro, poi parliamo anche di categorie più fragili che hanno magari bisogno di più attenzioni per essere serene in un luogo di lavoro. Ma cominciamo con l'inquadrare il tema, anche questa volta grazie al contributo del Censis. È tornata infatti con noi Chiara Ryan, ricercatrice area consumi, mercati e welfare del Censis. Buongiorno e bentornata.
Ciao Laura, buongiorno.
Buongiorno Chiara. Allora, il rapporto che recentemente è stato pubblicato da voi, Lavoro, aziende e benessere dei lavoratori, questo è il titolo, con l'aggiunta "In un'epoca nuova". Allora, voi avete fatto questa ricerca ovviamente nei mesi scorsi, non c'era ancora Trump, vero? Perché l'epoca è ancora più nuova forse.
No, sì, sicuramente, diciamo che il rapporto poi è stato presentato a febbraio, però proprio al di là degli effetti di eventi interni e esterni pur rilevanti, il rapporto diciamo che si occupa di un fenomeno naturale e strutturale di lungo periodo come il rapporto delle persone, anzi degli italiani con il lavoro. E i dati di indagine sono frutto di un monitoraggio con varie indagini portate a termine proprio nel febbraio del 2025, però quella l'incertezza che dicevi comunque è un aspetto costitutivo del nostro tempo che è accentuata dalle emergenze inedite e inaspettate che dal Covid-19 in avanti abbiamo vissuto. E
certo, quella di questo, Trump è solo diciamo sì, la ciliegina sulla torta di un, un prodotto di pasticceria iniziato molto tempo fa.
Esatto, e però quello che è interessante è che proprio in questo contesto di incertezza si registra un'amplificazione dell'attenzione sociale proprio al benessere soggettivo, quindi a tutte quelle attività del quotidiano che consentono di conquistare appunto uno stato di benessere in un mondo percepito appunto, come dicevi, anche ostile se vogliamo, e questa conquista del benessere soggettivo che è diventata centrale, poi vedremo, nella vita delle persone è entrato in maniera definitiva anche per esempio nella sfera del lavoro. Esempio, è l'83,4% dei lavoratori dipendenti che ritiene una priorità che il suo lavoro contribuisca al proprio benessere mentale e psicologico.
Del resto il lavoro fa parte della nostra vita, quindi quando si parla di benessere si parla sì di salute, ma si parla anche del luogo di lavoro e del lavoro che si svolge, poiché anche ci si trascorrono molte, molte ore e quindi insomma è difficile scinderlo dalla vita.
Esatto, esattamente. Infatti il benessere e il lavoro rientrano nella stessa sfera, e questo, come dici tu esattamente, perché il tempo e le energie che alla fin fine una parte importante degli italiani gli deve dedicare, però questo in realtà incide anche in maniera negativa alcune volte, e faccio un paio di esempi. È il 75,9% dei dipendenti che si sente spesso sopraffatto dalle responsabilità del lavoro, il 73% che dichiara di aver provato situazioni di stress o ansia legate al lavoro, ma poi c'è un dato che è ancora più impressivo, ovvero che è il 31,8% dei lavoratori dipendenti che ha provato sensazioni di esaurimento, estraneità o sentimenti comunque negativi nei confronti del proprio lavoro, e questa è una forma di burnout che coinvolge ben il 47,7% dei giovani dipendenti, e in più molti hanno anche difficoltà a dividere la vita lavorativa da quella extra lavorativa, il che è sintomo di quello che possiamo definire una sindrome da corridoio, ovvero la situazione in cui i lavoratori si portano a casa i problemi del lavoro e al lavoro i problemi di casa. E oggi in Italia si stima che sono 3 milioni i dipendenti che sono affetti dalla sindrome da corridoio.
Se lo sottolineate così, no, insomma, ampiamente, mi sembra di capire che è un dato che evidenzia un peggioramento generale del sentimento dei lavoratori italiani.
È un peggioramento, non è tanto un peggioramento, è più che altro è che ci sta un'attenzione adesso al benessere, cioè il benessere è centrale nella vita dei lavoratori.
Quindi è cambiato il riferimento nostro in generale.
Esattamente, esattamente.
Quindi, posto che tutti noi, comunque, insomma, ovviamente cerchiamo il benessere, questo benessere non lo individuiamo, ci sono delle questioni che riguardano il tema lavorativo, ci sono delle questioni che noi ci portiamo da fuori, ma intendiamo con questo la famiglia o il contesto nel quale viviamo generale e quindi la società?
Ok, allora diciamo che tutte e due, come abbiamo visto, ci sta la sindrome da corridoio, perciò da un lato all'altro i problemi di casa si portano al lavoro, i problemi di lavoro si portano a casa, però come dicevo oggi le persone si percepiscono sempre e comunque ovunque nella loro totalità. E dunque oggi chi arriva al lavoro in azienda porta con sé le difficoltà di vite concitate, dunque, e anzi da tempo le famiglie italiane sono molto condizionate da crescenti difficoltà di un'altra dimensione sistemica, ricordiamoci quella del welfare, che se nel passato recente era un sistema di protezione ampio, articolato, un pilastro del benessere individuale e collettivo, è ormai invece oggi evidente la crisi del sistema delle tutele tradizionali, dalla sanità alla prevenzione all'assistenza. Questi sono, ci sono dei dati molto impressivi che raccontano per esempio lo stato del rapporto dei lavoratori dipendenti con il welfare italiano. Consideriamo che il 32,9% dei dipendenti rispetto a 4 anni fa che ritiene che la rete di protezione dei rischi sociali è peggiorata. Allora ecco che una parte non secondaria del carico di problematiche e stress che le persone si portano al lavoro afferisce direttamente o anche indirettamente però al fabbisogno che stentano a trovare risposte nel welfare.
Questo è una bella, come dire, un bel impasse. Le aziende in qualche maniera possono far fronte a queste esigenze, anche perché poi sappiamo benissimo che se si vive in una condizione di malessere, anche lavorativamente parlando, si è meno pronti a reagire o a impegnarsi.
Assolutamente, assolutamente. Allora, dalla ricerca quello che è emerso è che se l'azienda opera come fosse un hub del benessere, ovvero non solo come un luogo di lavoro e soggetto che deve creare occupazione, reddito, profitti, ma anche come un punto di riferimento più ampio per i lavoratori e non solo nei momenti di disagio sociale e sanitario, cioè se l'azienda è in grado di diventare e anzi di dare un supporto per rispondere a quella voglia di benessere che riguarda tutti. In altre parole, se l'azienda offre anche servizi per un benessere che non dipende solo da quei servizi del tradizionale perimetro di welfare e riesce a diventare perciò questo hub del benessere, sicuramente sì, e come tramite ovviamente welfare benefit, fringe benefit, welfare aziendale.
No, io adesso punto ovviamente sul tema delle aziende perché stiamo parlando di lavoro, ciò non toglie che bisogna lavorare anche sui sistemi sanitari, sociosanitari, assistenzialistici nazionali, però non è tema di questa puntata, ecco, questo per precisare. Noi stiamo parlando appunto di lavoro, di lavoratori e di aziende che quindi possono dare risposte a queste esigenze, rispondendo però a delle richieste nuove. Ecco, un tempo si diceva, non so, più stipendio, dai il benefit. No, non è la macchina che cambierà l'umore del lavoratore.
Allora, riconoscere che il riconoscimento materiale, quello basico retributivo, ha comunque un suo peso, tant'è che il 59,4% dei dipendenti che indica esplicitamente la necessità di una retribuzione più adeguata per migliorare la propria condizione lavorativa, però la felicità, come non so, anche nel caso del benessere, ovviamente oltre ad essere soggettiva è anche composta da una molteplicità di aspetti. Però questa nuova ricerca del benessere che poi abbiamo raccontato nel rapporto degli italiani come punto centrale delle proprie vite può in realtà contribuire a rispondere un po' a questa tua domanda, perché se adesso noi chiediamo cosa evoca il termine benessere dipendenti italiani, vediamo che il 63% indica la parola salute, il 42% tranquillità, il 34% equilibrio e solo l'8,6% l'agiatezza economica. Perciò se il benessere è così tanto centrale ed è ovviamente anche uno dei fattori che aumenta la felicità, oltre ovviamente anche al sempre apprezzabile incremento retributivo, è possibile se non necessario mettere in campo altre soluzioni.
Dunque, mi sembra un po' detta brutalmente, un po' come dire, se non puoi, come dire, retribuirmi di più perché il momento è di crisi, fammi stare bene magari con altre attenzioni nei miei confronti.
Sì, altre attenzioni, per esempio alcune attenzioni molto apprezzate dagli italiani sono la possibilità di avere iniziative per la salute fisica, che è importante per l'80% dei dipendenti italiani, ma anche l'accesso per la cultura per il 74,8% oppure per la salute mentale. Questa è un'altra novità frutto di questa centralità del benessere. Faccio un altro esempio, il 38,2% che è convinto per esempio che fare meditazione, che vorrebbe un supporto per fare meditazione perché appunto pensa che lo aiuterebbe a gestire le situazioni di stress, anche perciò essere più produttivo al lavoro.
Grazie Chiara per questo sguardo velocissimo sul vostro ampio rapporto, però insomma siamo riusciti a dare degli elementi, il rapporto sì, insomma, è accessibile, è vero, su internet, sul sito del Censis, rapporto, ricordo, il cui titolo è Lavoro, aziende e benessere dei lavoratori, un'epoca nuova. È stata con noi per parlarne Chiara Ryan, che è ricercatrice dell'area consumi, mercati e welfare per il Censis. Grazie, alla prossima.
Grazie.
Grazie. Allora, noi proseguiamo in questo percorso che abbiamo iniziato con questo sguardo generale sul mondo del lavoro e sul sentimento dei lavoratori. Proseguiamo, dicevo, parlando anche di categorie più fragili che invece hanno molto bisogno di lavorare, di essere inserite nel mondo del lavoro. Di questo tema parliamo con Marco Marzagalli, presidente di Fondazione La Comune. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, la Fondazione si dedica a promuovere percorsi di vita indipendente per persone con disabilità intellettive e il tema del lavoro è centrale per loro, ma anche direi per tutta la società, mi sembra di capire dal lavoro che fate.
Assolutamente, nel senso che noi lavoriamo con persone con disabilità intellettiva tendenzialmente al 100% e per farle inserire all'interno della società con un loro ruolo i due pilastri fondamentali sono l'abitare indipendente e un lavoro. A quel punto la persona si sente adulta, si sente inserita con le sue difficoltà, se no non avrebbe una disabilità, ovvio. Dal punto di vista dell'abitare, ormai abbiamo modellizzato un modello di vita indipendente che per esempio non prevede gli educatori notturni, ma prevede una forma di co-housing in cui le persone con disabilità che si conoscono prima, che decidono di andare a vivere insieme, noi costruiamo questi appartamenti in cui c'è uno o più inquilini non disabili di supporto, oltre ovviamente ad un personale educativo che però è diurno. In questo modo si costruisce una vita realmente indipendente. Da lì poi il problema del lavoro.
Eh sì, perché non è da poco, ma che con il corretto accompagnamento e in ambiti ovviamente determinati può dare grande soddisfazione alla persona.
Assolutamente, lei ha colto un aspetto importante e parto dal secondo, che è l'ambito. Ovvero, noi ci siamo resi conto che la gran parte delle persone con disabilità, parliamo di persone fra i 20, 22 anni e i 35, molto spesso non è stata responsabilizzata durante la propria vita proprio perché è portatore di disabilità. E a questo punto abbiamo scelto un settore che è quello del verde, che pur non marginando molto, e lo sappiamo, permette però alla persona di diventare responsabile, perché se la pianta muore perché non è innaffiata troppo o troppo poco, cioè c'è una presa di responsabilità diretta rispetto al frutto del lavoro. E questo abbiamo visto che è estremamente importante per far crescere proprio quel senso di responsabilità sul lavoro o comunque di responsabilità in quello che si fa. Questo è un motivo, diciamo, per cui abbiamo scelto il verde. Dopodiché l'altro grosso problema con cui ovviamente abbiamo impattato è la poca contezza dei genitori rispetto alle capacità lavorative del figlio, nel senso che i due poli sono mio figlio l'incapace non potrà mai lavorare oppure mia figlia mio figlio sicuramente in grado di lavorare senza averne una reale contezza. Da cui il nostro progetto non è solamente un progetto di inserimento lavorativo, ma è prima un progetto di formazione sul campo. E qui il progetto Green Ability, di cui appunto lei prima ha citato, che arriva a concludere per noi questo triennio di esperienza, è stato estremamente importante perché ci permette di fare una formazione sul campo. Mi spiego meglio, i giovani vengono per un periodo medio, diciamo di 8-9 mesi, può essere di meno, può essere di più, tutti i giorni, metà giornata, tutte le mattine, a lavorare all'aperto in un terreno che è di nostra proprietà, in cui coltiviamo fiori. Troveranno un educatore e un giardiniere, e quindi ci sarà una preparazione sia sulle soft skills, che sono estremamente importanti per loro, sia di competenze specifiche. Questo ci permette di esaminare e lavorare con i giovani per comprendere le loro attitudini, le loro capacità e il loro poter stare su un posto di lavoro, che vuol dire arrivare puntuali, che vuol dire rispettare le regole, che vuol dire accettare che qualcuno gli possa dire che una cosa è sbagliata, cosa certo, che spesso nella loro vita non è mai accaduto, perché difficilmente magari il genitore fa notare al figlio disabile lo sbaglio. Cioè ci sono delle questioni, diciamo, che si trascinano dietro e che vanno prima risolte, perché sennò abbiamo delle persone che poi sul posto di lavoro saranno sempre permalose, non riusciranno a lavorare in squadra, vorranno avere tutta l'attenzione per sé, e quindi questo lavoro formativo vediamo che è estremamente importante. Noi ci eravamo posti come obiettivo che il 40% di chi fa questo percorso formativo poi acceda a un tirocinio retribuito. In realtà siamo al 46%, che non è poco.
Sì, noi in questo momento
abbiamo avuto 50 persone.
Stavo per chiedere infatti i numeri dei ragazzi.
Abbiamo avuto 50 persone che hanno fatto questo percorso, 11 lo stanno ancora concludendo, quindi parliamo delle 39 che l'hanno concluso. Delle 39, 18 sono passate a un tirocinio retribuito, perché il passaggio successivo è la busta paga, e quindi un percorso di tirocinio dove tu vieni utilizzato per il lavoro. Cioè, mentre durante il percorso formativo siamo noi a dare a te strumenti e aiuto, e quindi tu non ti puoi mettere a lavorare per produrre qualcosa, non sarebbe assolutamente corretto, nel momento in cui tu sei tirocinante iniziamo a farti lavorare. Il nostro vantaggio poi è stato quello di ragionare su diverse, noi le chiamiamo piattaforme di atterraggio, cioè diverse ipotesi di lavoro, che può andare dalla manutenzione del verde, alla coltivazione in serra, alla coltivazione in campo aperto, ai due negozi che noi abbiamo a Milano, perché noi abbiamo aperto due negozi di piante e fiori, che si chiamano Fiore e l'Occhiello, che sono i primi negozi in cui il personale è un personale con disabilità intellettiva, aiutato da un fiorista senza disabilità, ma loro sono in grado di fare composizioni, di trattare il cliente, e
certo,
questo con il sostegno magari anche di aziende socialmente responsabili che fanno ordini, oltre che di una clientela, permette di far girare i giovani in diverse situazioni lavorative e quindi trovare qual è quella più adatta per lui. La persona introversa magari è più adatta.
Bisogna certamente lavorare, esatto, su anche sul carattere. Adesso mi perdoni se la interrompo, ma volevo fare un passo indietro.
Sì.
Marco Marzagalli, ricordo, abbiamo in collegamento, che è il presidente di Fondazione La Comune. Il passo indietro è questo: alcuni ragazzi di quei 50, diciamo, hanno completato, alcuni hanno ottenuto questa possibilità di lavorare con una retribuzione in quanto diventano apprendisti, gli altri, quelli che sono, che non hanno ancora questa opportunità, è perché devono essere formati più a lungo? Ci sono state delle difficoltà che state studiando come superare?
Sì, allora ci sono difficoltà diverse, c'è una difficoltà di alcuni di tenuta dell'impegno, cioè l'impegno di andare tutti i giorni sul posto di lavoro è un impegno gravoso, e quindi qualcuno si ritira. Teniamo conto che questi giovani, finito il periodo scolastico in cui spesso sono stati appoggiati ad una scuola superiore in cui hanno preso un attestato di frequenza, e quindi arriviamo ai 19, ai 20 anni, da lì in poi molto spesso si sono chiusi in casa. Questo purtroppo è la realtà attuale, perché così, e quindi c'è una regressione che non sempre si riesce a recuperare. Quindi alcuni, come dire, non riescono a reggere l'idea di dover alzarsi tutte le mattine, scusi proprio la banalità, e andare al luogo di lavoro.
Alcuni immagino che sia magari per il tipo proprio di disabilità che hanno. In altri,
diciamo,
casi forse...
Scusi, sì. Però prima sono stati fatti tanti colloqui, cioè per arrivare a queste 50 persone ne sono state esaminate un centinaio, che ci hanno chiesto di fare
di
un colloquio per capire,
progetto.
Dopodiché molto spesso, ma il lavoro all'aperto, e beh no, mio figlio prende freddo.
Infatti io su questo la volevo portare, proprio sulle famiglie, dicevo, perché se come dire, si lascia che le cose vadano avanti per troppi anni, dopo la scuola dell'obbligo, si rischia di non riuscire poi più a intervenire, come stava dicendo lei, perché c'è stata una disabitudine, perché i familiari si sono chiusi a riccio sulla persona, e quindi il suggerimento a chi ci ascolta è: non lasciatevi portare dagli eventi, ma siate attori.
No, cioè il nostro concetto è: la persona portatore di una disabilità ha gli stessi diritti degli altri. E io penso che chi sta ascoltando, se riflette su quando è uscito di casa genitoriale, mediamente fra i 22 e i 32. E allora perché la persona con disabilità non deve fare lo stesso percorso aiutato, perché sennò non avrebbe una disabilità, ma il suo diritto è fare lo stesso percorso, quindi uscire dalla casa genitoriale, andare a vivere con altre persone aiutato e avere un lavoro part time, perché se avesse un lavoro full time probabilmente non avrebbe una disabilità cognitiva.
Certo, però questo non è esatto, questo però comunque, che sia part time o che sia full time, è comunque lavoro, è impegno,
assolutamente,
attività, relazioni.
Molto spesso per una persona con disabilità intellettiva già un lavoro di 4 ore, a cui si aggiunge il tempo per andare, il tempo per tornare, impegna significativamente le sue energie.
Dunque, per concludere, direi che il passaggio, diciamo, che fanno con voi, sperabilmente, può diventare in futuro il passaggio verso altre aziende che si occupano di floricoltura, che si occupino così.
Si occupano di altro, perché noi in questo momento abbiamo, come le ho detto, i 18 che sono passati a fare tirocinio retribuito, di cui 9 ancora in corso, i 12 che hanno concluso il tirocinio, 7 sono stati assunti. Alcuni nel verde, altri in altri settori, perché noi andiamo a preparare la capacità della persona di lavorare. Quindi è chiaro che c'è una specializzazione nel verde e alcuni sono stati assunti nel verde da altre realtà, alcuni li abbiamo assunti noi in articolo 14, perché l'ulteriore sbocco per noi che siamo impresa sociale è l'articolo 14, cioè l'esternalizzazione di una commessa di lavoro da parte di un'azienda verso un nostro dipendente con disabilità. L'azienda quindi può scomputare la quota di lavoratori protette. Il lavoratore che è assunto da noi va in azienda una volta alla settimana o due a curare le piante dell'azienda, gli altri giorni si prepara da noi in un ambiente più protetto. Questo permette a quel punto una regolarizzazione contrattuale a tutti gli effetti. Quindi il passaggio dopo il tirocinio è l'assunzione reale.
È una questione quindi di volontà di tanti, delle famiglie, di chi lavora in azienda, però è una possibilità concreta.
Assolutamente, assolutamente sì, nel senso che il costruire il dopo di noi va fatto durante noi e va fatto quando il ragazzo è ancora in una fase di crescita, di apprendimento, di disponibilità a cambiare abitudini.
Che è la parte fondamentale, perché altrimenti poi il lavoro è lunghissimo o forse addirittura impossibile, come ci stava raccontando. Allora, grazie davvero Marco Mazzagalli.
Grazie a voi.
Presidente,
grazie, a voi.
Grazie, e ci saluti tutti i ragazzi e in bocca al lupo per i loro percorsi di lavoro.
Se volete tenere aggiornati sul nostro sito trovate i periodici aggiornamenti dell'attività.
E anche il fiore all'occhiello, i due negozi che abbiamo nominato poco fa.
Che sono fondamentali per la tenuta economica, perché come impresa sociale per noi il lato economico è ovvio che deve avere la sua importanza per la sostenibilità di tutto.
E certo, e quindi questi negozi, li ricordiamo, sono a Milano, il nome è Fiore all'Occhiello, si occupano ovviamente di servizi di catering floreali e noi li sosteniamo con lo spirito e presto anche direttamente. Allora, ancora una buona giornata a Marco Mazzagalli, presidente di Fondazione La Comune. Noi abbiamo una piccola pausa e poi proseguiamo parlando questa volta di donne e di madri.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
When my time comes around, lay me gently in the cold dark earth. No grave can hold my body down. I'll crawl. Found me, I
Riprendiamo la nostra puntata dedicata al tema dei lavoratori e del lavoro. Dicevo poco fa, andiamo a parlare di donne che diventano madri con il consorzio ELIS. ELIS è un'organizzazione senza scopo di lucro che riunisce oltre 120 tra grandi gruppi, piccole e medie imprese, start-up, università, con la missione di promuovere progetti di innovazione e sviluppo. E quindi offre una serie di servizi, però ha anche un progetto in questo momento attivo in particolare che si chiama Includere per Crescere, progetto quadriennale promosso da ELIS con il Ministero delle Imprese del Made in Italy e numerose ovviamente aziende per favorire l'inclusione lavorativa di persone a rischio di esclusione sociale, in particolare le madri. Ne parliamo con Valeria Bonilauri, che è responsabile ELIS per i progetti di semestre. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, poco fa dicevamo di persone con disabilità, sicuramente rientrano anche nei vostri progetti. Le chiediamo però di entrare un po' più nel dettaglio di questo dedicato alle madri per contrastare quella che viene chiamata in inglese la child penalty, insomma la penalizzazione per essere madri, per avere dei figli. Corretto.
Sì, corretto. Sì. In questo momento abbiamo chiaramente dei tassi di disoccupazione femminile abbastanza alti, ecco, per una nazione, diciamo, in uno stato,
sì, stato del G7, mettiamola così. Europeo,
ecco. Ecco, e molte di queste disoccupazione è causata e portata da tutte quelle donne che si trovano costrette a lasciare il proprio lavoro con l'arrivo di uno, del primo, del secondo figlio.
Allora, non ne sono parliamo poi del terzo, perché diventa,
ecco, quando, esatto. Ma lì però partiamo da persone che comunque hanno un'occupazione, una professionalità, competenze e che non lo lasciano per inadempienze o altro. Allora, questo è tutto un tesoro di competenze e di talenti che in questo momento il sistema, ecco, economico e lavorativo italiano non riesce a rifare emergere.
Allora, io le devo chiedere un attimo di pazienza, proviamo a richiamarla perché la linea non ci assiste molto, Valeria Bonilauri. Do qualche dato che appunto viene da ELIS per l'appunto sull'occupazione femminile in Italia. In Italia una donna su due è inoccupata, cioè la metà non lavora. Il 20% delle donne lascia il mercato del lavoro dopo essere diventata madre. Il reddito degli uomini aumenta del 6% nell'anno della nascita di un figlio e fino al 50% nei successivi anni, stiamo parlando ovviamente di medie. Al contrario, il reddito delle donne subisce un calo del 16% nell'anno della nascita del figlio, se usufruisce del congedo di maternità, altrimenti se le va bene resta uguale, e la riduzione invece arriva al 76% se non può accedere al congedo. Abbiamo ristabilito il collegamento, Valeria Bonilauri?
Eccomi, sono qua.
Meglio, decisamente. Prima era un po' come collegarsi con Marte, sarà Musk che interviene. Allora, io ho dato questi dati nel frattempo che danno un po' l'idea, no, di quello che succede in Italia. Sono dati appunto che mi sono stati trasmessi da voi direttamente e la situazione è abbastanza grave, e però è altrettanto importante invece che venga ribaltata.
Corretto, infatti che cosa è che stiamo facendo? Stiamo aprendo a tutte quelle donne che desiderano rientrare nel mondo del lavoro un percorso di accompagnamento e inserimento lavorativo nelle aziende, perché da un lato abbiamo questo tesoro ancora non espresso, dall'altro le imprese, per cui se vogliamo anche un po' il valore di un'impresa ormai non si misura solo nella capacità di produrre reddito, ma anche di generare un impatto sociale, creare valore condiviso. Le imprese che desiderano un po' cambiare mindset, no? E aprirsi anche, diciamo, essere inclusive,
riportando e inserendo all'interno del loro contesto lavorativo, organizzativo, persone che magari in questo momento non hanno la possibilità di autonomamente di trovare lavoro. Allora, questo includere per crescere fa un po' da ponte tra questi due mondi. Le prime 85 professioniste, ecco, donne, hanno seguito un percorso di, l'abbiamo chiamato career coaching, che è stato proprio quello di accompagnare a riconoscere le loro competenze tecniche maturate prima di lasciare il lavoro, e anche riconoscere che la maternità non è stato un momento di stand by o di sospensione dal sviluppo di competenze, ma anzi la genitorialità ti porta a sviluppare competenze più soft, ma di tipo organizzativo, capacità di negoziazione, di pianificazione, che guarda caso sono molto richieste nel mondo del lavoro. Allora, messo il
anche di capacità
delle...
di intravedere i rischi e i problemi, devo dire, le mamme,
corretto. E questo programma termina proprio con un momento di incontro con le aziende, che a quel punto lì vedono le persone non tanto immaginando qual è esattamente il job profile che potrebbero ricoprire nella propria azienda, ma cercando di valorizzare anche quei talenti che sono stati sviluppati durante la genitorialità. Le do anche qualche dato, qualche storia
volentieri,
che ecco, può essere più interessante. Penso una di queste donne che sono state inserite aveva un background anche di tipo tecnico-tecnologico, e le competenze tecniche in questo momento sono molto
richiestissime, certo.
Esatto, e le mancavano alcune certificazioni industriali necessarie per lavorare nell'azienda. Allora, il passo di inclusione un po' che ha fatto l'azienda è stato quello di dire: ma ci stai per i primi due mesi a formarti, ti formo io e prendi queste certificazioni. Con questo punto di incontro la persona è stata inserita, e adesso qualche settimana fa sentivo la direttrice del personale di questa azienda e mi diceva: guarda, io ho una persona in questo momento che è motivatissima, gira per i corridoi con un sorriso da orecchio a orecchio, ha cambiato proprio il clima aziendale, perché questo è importante secondo me riconoscerlo, non è una dimensione di charity, cioè non è vabbè aiutiamo ste mamme a rientrare al lavoro, ma è proprio far emergere valore economico, cioè portare, riattivare del valore economico, cioè includere per crescere, non crescere per includere, e quindi come cambia il clima aziendale, come anche persone si portano all'interno dell'azienda competenze già solide maturate in altri contesti, e come si riattiva, cioè le persone che rientrano in questo modo al lavoro, cioè questa persona ha una motivazione e anche una fedeltà nei confronti dell'organizzazione altissima, perché le viene data un'altra possibilità.
E questo allora, certo è una parte del tutto molto importante.
Sì, riceviamo dei messaggi da queste professioniste che sono rientrate al lavoro del tipo: sono tornata a sentirmi viva, cioè ricordiamoci che anche il lavoro è la prima forma di inclusione, e quindi
è il tema che abbiamo affrontato noi in apertura di puntata, quando
esatto.
Gli italiani dicono che insomma il loro benessere dipende dalla salute e dal lavoro, ma non solo del tema di averlo, ma di come si sta sul luogo di lavoro.
Esatto, quali sono secondo me i passaggi ancora un po' che servono? Quindi in questo primo anno di sperimentazione chiaramente abbiamo visto che ci sono alcuni punti da rafforzare, e il primo riguarda le imprese che inevitabilmente questo cambio mindset non si fa dall'oggi al domani, non è un interruttore,
certo.
E quindi anche aprirsi a queste diciamo modalità e forme di accompagnamento, di formazione integrativa, ma anche di disponibilità e apertura alla flessibilità, a contratti flessibili, ecco, che non debba essere per forza trovare il compromesso del part time. Okay? Questo è molto importante ed è un percorso lato azienda, lato professioniste, ecco, che si rimettono nel mondo del lavoro, lì è necessario una proiezione verso quelli che sono anche un po' i nuovi mestieri, perché le donne che si sono candidate, abbiamo visto che mediamente l'età, diciamo, l'età va dai 40 ai 50 anni, più del 70% comunque laureato, e mediamente non lavoravano da circa 3-5 anni. Allora, in questi ultimi 5 anni, pensiamo solo anche alla discontinuità della pandemia, i lavori sono cambiati moltissimo.
Certo, e quindi bisogna imparare,
proiettarsi verso nuove forme di lavoro o nuove competenze necessarie per lavorare.
Anche qui, facendo un passo l'uno verso l'altro, si possono ottenere però degli ottimi risultati, come ci state dimostrando. Io la devo salutare perché per noi è il momento della viabilità. Valeria Bonilauri, responsabile ELIS, ricordo per gli ascoltatori, proprio ELIS, per i progetti di Semestre. L'ho scandito bene perché penso che ci saranno tante persone, tante donne che vi contatteranno o che avranno bisogno di contattarvi in futuro. Grazie davvero e buon proseguimento.
Grazie a lei, buona giornata a tutte e a tutti.
Prima della viabilità do una risposta a un ascoltatore, Marco, che aveva scritto prima relativamente alla Fondazione La Comune, chiedendo se la Fondazione lavora anche con ragazzi sordomuti. La risposta è sì, ovviamente il contesto è quello che ci ha ben descritto poco fa il presidente Marzagalli, ovvero di ragazzi con disabilità psichica, quindi bisogna anche da parte della persona e che ha una disabilità diversa da quella degli ospiti tradizionali, diciamo, della fondazione, avere questa disponibilità al confronto e desiderio di confronto. Viabilità e torniamo.
Fare.
Riprendiamo e concludiamo questo viaggio parlando di giovani. Ci siamo confrontati su vari temi. L'ultimo che vogliamo affrontare nel mondo del lavoro e così nel contesto del benessere dei lavoratori è proprio quello dei giovani lavoratori o giovanissimi, perché parliamo anche di minori. Negli ultimi anni l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro è stato caratterizzato da un contesto che rispetto al passato richiede sì flessibilità, adattabilità, ma a volte degenera anche in palese irregolarità. Ha studiato e ha ragionato sulla questione la nostra ospite Marina Landolfi nel suo volume Lavoro minorile, una deriva che può mutare rotta. Buongiorno e benvenuta Marina Landolfi.
Buongiorno Laura, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Marina Landolfi è collaboratore tecnico, ente di ricerca per l'Istituto di Ingegneria del Mare del CNR, però poi ha pensato anche di studiare questo tema. Qual è stato il passaggio, se ce lo vuole dire?
Sì, il passaggio è che all'interno del mio istituto, insieme al gruppo del mio ufficio, mi occupo di divulgazione scientifica e di percorsi formativi ex alternanza scuola-lavoro con i ragazzi. E quindi diciamo che è un polso, sì, è un polso, diciamo, della situazione molto diretto e devo dire di un'esperienza molto positiva.
Dunque, nella pubblicazione, appunto, in questo volume, lei ha studiato, per fare questo volume, lei ha studiato in particolare un gruppo di studenti delle scuole superiori di Roma, vero?
Sì, diciamo che è stata una ricerca. Una ricerca, diciamo, che ha previsto però pochi studenti, 90 studenti di queste tre scuole dell'area metropolitana di Roma. E la domanda era la percezione che i ragazzi hanno su quella che sono, su quelli che sono i lavoretti che gli studenti delle superiori svolgono durante l'anno scolastico. Questa diciamo che era stata, diciamo così, un'intuizione, perché spesso e volentieri c'è questo abolizionismo, no? Che chi è giovane prima dei 16 anni non può lavorare, chi va a scuola è bene che sia concentrato, anche perché molti adulti considerano i lavoretti svolti durante la scuola come una distrazione da quelli che possono essere gli studi e comunque il percorso di studi. Invece abbiamo fatto una serie di domande a questi ragazzi, poi era un liceo, un istituto tecnico e un istituto di istruzione superiore, e devo dire che sono uscite fuori delle cose molto interessanti che ci fanno un po' così rincuorare e che si ricollegano al titolo della vostra trasmissione, Si può fare.
Sì? Perché? Che cosa vengono con
sì,
te?
Sì, sì. Perché diciamo le domande sono state 28, quindi erano tante, ma andavano soprattutto in riferimento a come svolgevano questo lavoro. E i ragazzi erano tutti positivamente orientati verso lo svolgimento di questi lavori e circa il 60% ha svolto lavoretti che andavano, allora soprattutto il 22% su la ristorazione, quindi camerieri, così, però il 25% che raggruppava altro erano anche spiaggini, erano ragazzi che lavoravano nel parco giochi e comunque aiuto compiti, quindi tutta una serie di lavoretti che non andavano a danneggiare i tempi di studio per quanto riguarda la scuola.
Anzi, forse nel caso delle ripetizioni rafforzano, ecco, anche lo studio.
Sì, però comunque, diciamo, con questo studio è uscito fuori un tratto dei ragazzi molto positivo, perché sempre uno dice i ragazzi non vogliono fare le cose, sono un po' sfaticati oppure non sono interessati a fare le cose. Invece devo dire, anche se questa è diciamo è stata una ricerca non di rilevanza statistica ma diciamo un campionamento non probabilistico, devo dire che è stata molto un'esperienza molto positiva. E poi ho intervistato subito dopo la somministrazione alcuni di questi ragazzi che hanno raccontato le loro esperienze, e sono state esperienze quindi di ragazzi molto maturi. Ecco, mi viene da dire
quindi
questa cosa.
Lei dice per i ragazzi che hanno fatto esperienze di lavoro non ovviamente in nero, ma come dire in condizioni,
esatto,
di pericolo, così l'esperienza del lavoro affiancata a quella della scuola, magari durante l'estate, ecco,
e loro soprattutto durante l'estate
funziona
che, esatto,
ed è responsabilizzante. Da
sì,
competenze, da sicurezza, immagino, anche perché uno comunque impara a gestire.
Sì, sì, impara a gestirle. E poi devo dire che abbiamo fatto una domanda anche come avete speso i soldi, perché poi insomma uno anche loro hanno delle gratificazioni durante i lavori, soprattutto portati avanti durante l'estate. E è uscito fuori questo, che la maggior parte cene e tempo libero con amici, quindi questo desiderio poi di condividere,
certo,
con gli amici, e ci sta. La manutenzione della moto, quindi magari piccoli lavoretti che magari i genitori non avevano, non davano i soldi, acquisto abbigliamento, i cellulari, i viaggi, questo mi ha molto colpito positivamente, e anche i videogiochi.
Quindi soddisfare delle piccole, no, desideri che uno si porta dietro, che se no,
esatto,
magari non vengono accolti. Oh, però lei ha anche rilevato delle questioni che riguardano invece uno sfruttamento, delle irregolarità.
Sì, sì. Diciamo che il libro parla sul lavoro minorile, quindi lo sfruttamento del lavoro minorile sia a livello internazionale ma anche con una zoomata al lavoro italiano, quindi allo sfruttamento del lavoro minorile in Italia, perché spesso e volentieri noi abbiamo questa idea che i bambini e gli adolescenti vengono sfruttati soprattutto nei paesi lontani da noi, quindi in Africa, in Asia, dove evidentemente c'è uno sfruttamento molto, molto forte, molto,
più evidente,
molto numeroso,
forse.
Più evidente, esatto. Infatti prima della pandemia si registravano 160 milioni di minori coinvolti in attività lavorative, soprattutto in Africa e in Asia. E anche in Italia, così come in tutti gli altri paesi ricchi, tra virgolette, ci sono tutta una serie di un numero di ragazzi, di bambini che lavorano. In Italia nel 2023 è stata condotta un'indagine da cui ho preso i dati da parte di Save the Children e dal titolo Non è un gioco, dove risultano 336.000 tra bambini e adolescenti tra i 7 e i 15 anni occupati in attività lavorative. Sappiamo che in Italia si può lavorare dai 16 anni dopo aver portato avanti 10 anni di studi, e quindi tra i 7 e i 15 anni stiamo proprio nella illegalità,
nella fascia,
diciamo, no? Esatto, però soprattutto nella ristorazione, ma anche nei videogiochi. Anche qui i motivi per lavorare, anche se è emerso che avere dei soldi in tasca, aiutare la famiglia, però il problema è un problema legato anche soprattutto alla povertà delle famiglie e poi all'abbandono scolastico. Qui diciamo il ruolo della scuola è fondamentale.
Eh sì, bisogna per interrompere questo circuito consentire a questi ragazzi ovviamente di studiare e di fare, quando sarà il momento, dei lavoretti in maniera legale. La fermo qui, Marina Landolfi, perché devo dare la linea, sì, GR24, però la saluto e la ringrazio moltissimo per il contributo che ha dato a questa puntata di Si può fare. Ricordo Marina Landolfi, CNR, ha scritto Lavoro minorile, una ricerca che può mutare rotta. Buona giornata, buon lavoro.
A lei.
Grazie.
E grazie a tutti gli ascoltatori. Buon lavoro. Si può fare.
Fare.
Come ci suggerisce la colonna sonora, ci spostiamo verso Napoli. Correva l'anno 2014 quando nel cuore dei quartieri spagnoli Focus, la fondazione Focus, Fondazione Quartieri Spagnoli, avviava un progetto di rigenerazione delle funzioni e della destinazione dell'intero ex istituto Monte Calvario, e quel progetto è sempre attivo ed anzi la settimana prossima, il 21 di marzo, si celebra la primavera dei bambini e dei ragazzi. È con noi Rachele Furfaro, che è presidente di Focus, Fondazione Quartieri Spagnoli. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, giornata di primavera da trascorrere come? Cosa avete in programma? Voi siete sempre molto attivi.
Allora sì, il 21 marzo segna l'equinozio di primavera, quindi è un momento magico, così noi lo definiamo, perché il giorno e la notte sono in un delicato equilibrio. In molte culture questa giornata è segno di cambiamento, come dire, celebra una rinascita di rinnovamento e di fertilità. Noi come Fondazione Focus, come scuole dalla parte dei bambini, coinvolgendo anche le altre scuole del territorio, abbiamo colto questa opportunità che ci è offerta appunto dalla natura per festeggiare l'equinozio insieme alla collettività dei quartieri spagnoli. Come l'abbiamo fatto? Utilizzando una piazza, l'unica piazza dei quartieri spagnoli, la piazza Monte Calvario, che proprio si trova nel cuore del quartiere, ma che non è riuscita a diventare uno spazio pubblico né uno spazio partecipato dagli abitanti dei quartieri. E anche per le caratteristiche architettoniche che la piazza rappresenta. E quindi noi abbiamo immaginato di trasformarla per quel giorno in un grande laboratorio a cielo aperto, che vedrà coinvolte diverse generazioni, diversi ambienti sociali che si contamineranno tra loro, e praticando attivamente proprio i valori della cittadinanza. Questa è una doppia funzione, sia quella di favorire un sentire proprio collettivo, d'agire insieme a tutti, la scuola, la fondazione, gli abitanti dei quartieri, eccetera, ma anche dimostrare cosa accade quando le scuole decidono di cambiare le modalità di apprendimento, no? Quando i luoghi dell'apprendimento non restano chiusi nelle aule scolastiche.
Che è poi dopo il grande obiettivo, perché se si lavora a compartimenti stagni ovunque, non solo nei quartieri spagnoli, quindi da una parte una scuola e dall'altra invece tutte le altre funzioni della città, beh, non si cresce insieme, non si forma relazione, non si forma rete.
E noi abbiamo fatto questo, cioè abbiamo voluto proprio, come dire, entrare nel territorio, lo facciamo da sempre, ma in questo momento, in questa giornata in particolare, che sarà attiva dalle 9 di mattina con bambini piccolissimi del nido fino alle 20, insomma, aspetteremo il tramonto tutti insieme, perché quello è il momento, no, del cambiamento della luce, eccetera, entreremo nel mondo che ci circonda proprio godendo anche delle meraviglie, delle caratteristiche, come dire, e cogliendone alcune opportunità. Ecco, e quindi abbiamo proprio lavorato per fare in modo che tutti possano abitarla questa piazza, ognuno, coinvolgendo, dicevo, bambini molto piccoli, e nel corso di dell'intera giornata fino al crepuscolo sono previste delle attività che vanno dalla piantumazione del verde nella zona pedonale, perché è una piazza molto costruita in un certo modo, ci sono delle aiuole che oggi sono non curate, ecco, diciamolo in questo modo. Il nostro è un gesto simbolico, no, che dichiara anche la volontà da parte degli studenti, dei cittadini, eccetera, di prendersi cura di quello spazio, sia da parte dei giovani che anche delle famiglie, chiaramente stando a fianco alle scuole e alla Fondazione Focus.
E dall'altra parte portare direi anche persone di tutta la città a conoscere questo luogo, a interagire con chi vi vive, questo, diciamo, dando nuova linfa, creando dei legami, dando, non lo so, affetto, insomma, rilanciando le connessioni.
Sono molto d'accordo con quello che lei sta dicendo, perché noi abbiamo immaginato proprio dei laboratori guidati da adulti e bambini, in cui per esempio ci saranno le passeggiate strategiche, andremo si tratta di un'esplorazione urbana, no, per individuare le criticità legate alla mobilità, che nei quartieri è molto difficile, e per proporre soluzioni. Oppure c'è il mercatino delle idee, il mercatino delle parole al vento, dove ci sono parole dove i bambini, insomma, chiaramente questo è un lavoro che noi stiamo preparando da tempo nella scuola, dove i bambini mostreranno quali sono le parole che non entrano nei quartieri, no? E qui mi rifaccio a tutto un discorso di parole, le parole dei diritti, il diritto al gioco, il diritto all'istruzione, il diritto ad avere un tempo lungo, e insomma credo che ne abbiamo tante di parole che non entrano, anche le parole abusate in questi quartieri, che sono poi semplicemente, come dire, un simbolo di quello che accade in quasi tutte le periferie del nostro paese, in quartieri spagnoli.
Cosa intende con parole abusate, mi perdoni?
Parole abusate sono parole che vengono
promesse
utilizzate
al vento,
le promesse che vengono continuamente dichiarate ma mai portate poi a casa.
Sì, questo in genere ha una grande sfiducia ovviamente e quindi alimenta ulteriori allontanamenti insomma da ciò che
infatti quello che noi vogliamo mostrare è che la scuola può essere un grande spazio di respiro culturale e quindi dobbiamo sostenere questo lo sforzo di indagare, di non aver paura, di offrire agli alunni argomenti grandi, complessi, pieni di senso con cui confrontarsi e confrontandoci possiamo chiedere e insieme ottenere di trovare soluzioni.
Sì, tenere il punto anche a volte delle promesse, no? Ricordare, richiamare, insistere, facciamo almeno una cosa ma facciamola tutta.
Facciamola tutta, infatti facciamo una cosa molto carina che infatti è tra le numerose attività che proprio animeranno la giornata ci sarà appunto la creazione di un grande arazzo collettivo. È un'opera di fili di lani colorati che verranno ci sarà uno dei piccoli telai fatti con il cartone in cui saranno intessuti i fili insieme alle storie che ognuno vorrà raccontare mentre tesse, ci saranno una quarantina di
molto bella telai, l'iniziativa
e dove ci sarebbe in pratica quello che vogliamo fare di intrecciare.
La devo interrompere assolutamente perché devo dare la linea alla collega Cristina Carpinelli, mi spiace.
Benissimo.
Rachele Furfaro, grazie per essere stata con noi, la presidente di Focus Fondazione Quartieri Spagnoli. La primavera dei bambini e dei ragazzi si tiene il 21 marzo a partire dalle 9 con l'idea di concludere alle 20, ma chissà, dopo magari va avanti. Linea alle storie dal sociale di Cristina Carpinelli.
Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Bello Albert. Tira. Special Olympics Spain. La borda ma solo.
Gli atleti chiamati in pista per la gara di slalom gigante sono accolti dal tifo di amici e parenti venuti da ogni parte del mondo. Siamo anche noi a bordo pista a respirare a pieni polmoni l'entusiasmo di questo mondiale Special Olympics che quest'anno si è svolto in Italia, a Sestriere. 1500 atleti con disabilità cognitiva affiancati da 3000 volontari provenienti da 100 paesi diversi, 8 discipline sportive tra cui sci alpino, sci nordico, snowboard, corsa con le racchette da neve e pattinaggio artistico su ghiaccio, un'energia che travolge quella che arriva da chi partecipa a questi mondiali.
La gara è andata bene, mi chiamo Lisa Guerrera, ho fatto il gigante.
Ti sta piacendo questa situazione qua di Special Olympics?
Sì, mi piace un sacco anche conoscere altre persone, le nazionalità e mi sto divertendo. Io ho messo gli scietti dei 4 anni, ho 25 anni. Per me sciare è divertimento, sciare per me è anche competizione, gareggiare con le persone che tutte le nazionalità. Dico i miei sport che faccio sci, nuoto, sport di squadra, basket.
Atleti che con il loro vissuto e il loro impegno stanno riscrivendo una parte di storia dello sport e della società. Elisa, che abbiamo appena sentito, oltre ad allenarsi lavora, così come Enrico, che ci tiene a sottolineare proprio questa sua autonomia.
Io mi chiamo Enrico e mi piace tanto fare le gare di sci mondiali a Sestriere. Mi piace scendere questa pista e con le porte blu rosse e ricevere le medaglie.
Senti, ma tu da dove vieni?
Io vengo da Padova, dal Veneto, Sport 21.
Senti, volevo chiederti una cosa, tu oltre a sciare cosa fai? Lavori, cosa fai?
Allora io scio, io lavoro nella cooperativa BTV da un anno e io prendo lo stipendio della DESPA.
Un diritto, quello all'inclusione lavorativa, ancora poco riconosciuto, un tema che torna anche qui, su queste piste da sci, dove sono in corso i mondiali di Special Olympics, come mi spiega Stefano Mariantoni, che fa parte dello staff.
Io vivo Special Olympics da quasi 20 anni, questa realtà è capitata un po' per caso nella mia vita, però concentra un po' tutte le mie passioni, perché sono un amante dello sport e un amante dell'inclusione, sono un insegnante di sostegno e di educazione fisica, quindi ci ho trovato un po' tutto quello che mi piace nella vita, cioè avere la possibilità di garantire a tutti il diritto allo sport è una cosa che secondo me è fondamentale, adesso riconosciuta anche dalla Costituzione finalmente. L'attività fisica crea proprio dei cambiamenti importanti nella vita delle persone, spesso sbocciano anche e tirano fuori il meglio di loro grazie all'attività fisica e a tutto quello che c'è intorno, perché fare sport è stare insieme, scambiarsi competenze, abilità, creare legami, amicizie, è quello che manca spesso nella vita delle persone con disabilità intellettiva, che molto spesso vivono l'isolamento o l'esclusione. Sì, lo sport che entra nel mondo della scuola, che propone Special Olympics, è lo sport unificato, in cui i ragazzi con e senza disabilità si trovano nella stessa squadra, collaborano, si scambiano emozioni e diventano amici. E la storia in cui c'è prima un'esclusione e poi invece la scoperta di un legame possibile di amicizia, ce ne sono tantissime. Spesso appunto dei ragazzi che non hanno una disabilità intellettiva prima escludono, ma poi si rendono conto che attraverso lo sport trovano un amico, trovano un compagno, hanno anche la possibilità di vivere esperienze sportive a livello nazionale e internazionale, perché i partner fanno parte del movimento Special Olympics e hanno un ruolo fondamentale.
Una cosa simile è accaduta ad Andrea, prima escluso da alcuni compagni di classe che poi sono andati ad allenarsi con lui.
All'inizio andavo a scuola e nessuno di loro aveva fiducia in me, ma poi hanno iniziato a sentire e poi hanno iniziato ad avere fiducia in me.
La forza di questi mondiali è nei visi soddisfatti degli atleti, nelle amicizie che si creano e nell'entusiasmo dei volontari.
Io sono il capo delegazione della squadra dello sci alpino, sono Carla Martinelli. Io sono una volontaria, per cui da tanti anni faccio il tecnico della squadra nazionale, quindi da più di 30 anni faccio il tecnico. 30 anni fa era difficile, era anche difficile far passare l'idea che le persone con disabilità potessero fare sport. Sembrava un po' una cosa difficoltosa, che non fossero in grado, sembrava un po' un accanimento, mentre invece in realtà loro si divertono e hanno delle vere abilità, per cui non dobbiamo aver paura. Può darsi che si faccia male, ma come tutte le persone.
Sono Giulia Baleri, siamo qua a fare da volontari di Coca-Cola per i giochi invernali mondiali di Special Olympics. È stata una bellissima esperienza, abbiamo avuto modo di vedere in prima persona come lo sport possa essere veramente un mezzo per l'inclusione e per il cambiamento positivo.
Che cosa fai? Cioè, come si struttura la tua giornata?
Allora, tutti i volontari hanno diversi ruoli, c'è chi sta sopra le piste con i volontari e li accompagna al loro turno prima dell'inizio della gara. Ci sono persone che stanno sopra proprio durante il percorso della gara, devono supportare gli atleti quando cadono.
Sono Eva, sono una volontaria, sono una dipendente di Coca-Cola, è una grandissima fonte di ispirazione vedere gli atleti che appunto si impegnano, che danno il proprio meglio, che credono in se stessi, è una grandissima fonte di ispirazione ed è veramente la manifestazione di come lo sport e l'inclusione possono portare le persone più vicine, possono creare ponti e sicuramente di diffondere gioia.
Livia Lirosi. L'attività di volontariato includeva quello di supportare l'atleta prima che iniziasse la propria gara, quindi dovevamo assicurarci che avessero tutto l'equipaggiamento, cercare di tirarli su e cercare anche di smorzare un po' l'ansia prima della competizione.
A bordo pista ci sono i genitori e gli allenatori di molti atleti Special Olympics venuti da ogni parte del mondo, come questa famiglia che arriva dal Messico.
Perché è la prima volta che la mia figlia va a partecipare alle Winter Games.
E scia?
E scia, sì, e schia. Va a competire. Per lei è molto importante, perché è una grande... lei sente che è una cosa che ha fatto lei sola. E per me, immagine... Io sono la mamma.
Well, I'm a ski instructor in Vail, Colorado, and I...
Mindy è una delle allenatrici del team che arriva dagli Stati Uniti. Mi racconta dell'emozione che prova nel vedere che molti degli atleti che ha seguito sono qui in gara oggi.
And now look at how she's doing. It's amazing.
Anna Maria Mariani, seguo la squadra italiana. Io seguo i ragazzi praticamente quasi da 25 anni. Sono un po' la nonna di tutti, perché ho la mia bella età. Alleniamo una squadra monzese, lissonese più che monzese, la Polisportiva Sole. Quest'anno abbiamo avuto 32 iscrizioni. Facciamo per 8 sabati di fila, andiamo alla Prica ad allenarci e poi i migliori, diciamo così, li portiamo a fare le gare un pochettino in giro dappertutto.
Irena Viviani, sono l'head coach di Racchettina Neve, della squadra che è qua ai mondiali.
Come si avvicinano a queste gare gli atleti? Quanto si preparano? Cosa fate insieme?
Allora, noi tecnici che siamo qua ai mondiali siamo stati, diciamo, convocati dal Special Olympics Italia per accompagnare e allenare gli atleti qua ai mondiali, ma gli atleti fanno parte poi dei vari team locali di tutta Italia, che vengono appunto scelti sempre dai tecnici nazionali di disciplina, e in base a la partecipazione a eventi nazionali o comunque eventi che si organizzano in tutto il territorio italiano in quella disciplina lì nell'arco dei 4 anni precedenti. Di solito si fa da un mondiale all'altro e la partecipazione viene un po' cioè non è collegata ai risultati sportivi, ma appunto all'impegno, alla partecipazione che hanno nelle gare e di conseguenza nei vari team, come si allenano e come si preparano.
A te cosa sta dando a livello proprio anche di relazioni?
Una cosa favolosa, non me l'aspettavo. Io sono in Special Olympics col mio team dal 2003, fine 2002. Non ho mai partecipato a un mondiale e non pensavo fosse una cosa del genere. È qualcosa di indescrivibile, ma proprio per l'atmosfera che si crea, tutte le persone che sono coinvolte, è proprio bello. Non so, rido dalla mattina alla sera, poi loro ridono dalla mattina alla sera, è bellissimo.
Luca Nannini. L'emozione di essere qua, di essere insieme a tutti gli altri ragazzi del mondo. Vorrei sapere la mia mamma, Anna, che grazie a lei mi ha fatto arrivare fin qua.
Francesco, di cognome Mosca, ho 23 anni, fa faticoso, ma se ti alleni non ti succede nulla.
Ti ha fatto un po' paura all'inizio venire qui a partecipare a questi giochi che sono mondiali?
Mi ha fatto un po' paura perché c'era così lo sparo, mi dava un po' fastidio, però ho pensato per i fatti miei e ho pensato a correre. È stato un piacere, ciao a tutti.
Un saluto anche da tutti noi e se volete potete scriverci a storiedalsociale@radio24.it.
Ed è tutto per questa puntata di oggi di Si può fare. Un ringraziamento in redazione a Michele Lasserra, Silvia Bandelloni, in regia c'è Pietro Lacorte. Noi ci ritroviamo puntuali domani, una nuova puntata a partire dalle 9:00.